Se oggi vi chiedessi che cos'è la rete, sicuramente non mi rispondereste che è uno strumento che si usa per pescare o che è quella cosa all'interno della quale bisogna far passare il pallone da pallacanestro. Mi rispondereste che la rete, il web, è internet. Giusto, ma impreciso. Perché internet esisteva da molto prima che il web venisse anche solo immaginato.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi vi parlo di ciò che usiamo tutto il giorno, convulsivamente, da mattina a sera. Un qualcosa di tanto indefinibile quanto importante, questa sorta di etere magico nel quale siamo tutti immersi, la rete. Ogni mattina apriamo gli occhi, scorriamo lo schermo, clicchiamo su un link e il mondo si apre, un libro infinito. Un gesto così automatico che non ci chiediamo naturalmente da dove venga tutto questo. Eppure, tutto ciò che oggi chiamiamo web, i social, giornali online, le ricerche su Google, anche questo podcast che state ascoltando, non poteva esistere fino al 1989. No, non stiamo parlando di per sé della nascita di internet, perché nell'89 internet esisteva già. Solo che era come avere un pianeta con miliardi di città, ma senza strade, senza mappe, senza porte. Un mondo chiuso in se stesso, abitato da tecnici, scienziati e militari. Poi un giorno arriva un ingegnere britannico dai capelli arruffati, Tim Berners-Lee, e decise che tutto quel sapere doveva smettere di stare chiuso in scatole, che ogni informazione poteva, anzi doveva, collegarsi l'una con l'altra, e il sapere doveva scorrere come una corrente infinita. In pratica, Berners-Lee ha inventato il modo in cui pensiamo oggi, il web. Prima del 1989 internet era un'infrastruttura, una rete di reti dovremmo dire, costruita negli anni 70 da militari e università. Si chiamava ARPANET e collegava grandi calcolatori a distanza. Potevi inviare messaggi, trasferire file, ma solo se conoscevi comandi criptici, linguaggi ostici, indirizzi numerici infiniti e precisissimi. Insomma, era una sorta di telefono, se così vogliamo dire. Dovevi sapere il numero e non era una cosa semplice. Non esisteva un clicca qui, esistevano terminali neri, schermi verdi e codici da centinaia di righe. Un mondo funzionale, ma freddo per specialisti. Ogni università aveva il suo sistema, ogni laboratorio il suo linguaggio, ogni computer la sua logica. E non si parlavano tra loro a meno di non avere il dizionario, nonché l'indirizzo. Era come un arcipelago di isole tecnologiche, ognuno con la sua lingua e la sua cultura, ma senza una mappa l'uno dell'altro. Insomma, internet c'era, ma non era vivibile. E Tim Berners-Lee, che lavorava al CERN di Ginevra, il più grande laboratorio di fisica del mondo, ne era ben cosciente. Al CERN negli anni 80 circolavano migliaia di dati, articoli, report, risultati di esperimenti e nessuno riusciva a trovarli. Ogni team usava un sistema diverso, archivi locali, file con nomi indecifrabili che sapeva solo il ricercatore che li aveva scritti, schede di laboratorio stipate in enormi schedari fisici. Berners-Lee, programmatore e visionario, guardava quel caos e pensava: non serve un computer in più, serve un nuovo modo di organizzare tutta questa roba. Nel 1989 scrive un documento che cambierà la storia.
Information Management, a proposal.
Un'idea, una proposta. Dentro, un'idea semplice e impossibile allo stesso tempo. Collegare tutto a tutto. Creare un sistema dove ogni documento potesse puntare a un altro con un semplice riferimento testuale. Chiamò quel concetto hypertext. Testo sopra il testo, testo oltre il testo. Oggi lo chiamiamo link. Berners-Lee non si limita a proporre l'idea, inventa anche il modo di farla. L'HTML, un linguaggio per scrivere le pagine, sempre lo stesso per tutti i computer. L'HTTP, il protocollo con cui i computer potevano sempre e comunque comunicare, protocollo che tutti i calcolatori che avevano installato questo linguaggio sapevano dunque interpretare. E l'URL, l'URL, diciamo noi.
Perché ti chiamano Boomer?
L'indirizzo che identifica ogni singola pagina. Tre sigle che oggi scorrono inosservate nella barra del browser, ma che allora erano pura magia. Perché per la prima volta un documento digitale non viveva da solo, viveva in rete, dentro una ragnatela di collegamenti. E da quella ragnatela, web in inglese, prese il nome la sua invenzione. Il primo sito internet della storia nasce nel 1991 su un computer del CERN. È una pagina bianca con testo nero, senza immagini, banner, pubblicità, solo un titolo.
World Wide Web.
Information Retrieval Project. E una lista di link cliccabili. cliccabili. Un concetto che oggi ci sembra ovvio, ma che allora era come toccare la carta e vederla reagire, come aprire il diario di Tom Riddle. Per la prima volta l'informazione non era statica, era viva, interconnessa e infinita. Berners-Lee non si fermò lì. Scrisse anche il primo browser, chiamato World Wide Web tutto attaccato, il primo server, chiamato HTTPD, e persino il primo manuale utente, da solo, nel tempo libero, tutto per un unico scopo, rendere il sapere accessibile a tutti. Ovviamente quando presentò il progetto ai dirigenti del CERN la risposta fu interessante, ma che cosa ce ne frega di fare questo? Noi facciamo fisica. Nessuno capiva, per i tecnici era un giocattolo, per i fisici una perdita di tempo, per i burocrati un'inutile rottura di... Eppure passo dopo passo il sistema cominciò a diffondersi fra i ricercatori, poi fra le università e infine oltre. Nel 1993, quando l'Università dell'Illinois lancia il suo primo browser grafico, Mosaic, il web esplode, diventa pubblico ed è pleonastico dire che da lì il mondo non sarà più lo stesso. Per capire la portata di quella rivoluzione bisogna lasciare un attimo da parte il computer e internet e pensare a come ragioniamo noi donne e uomini del XXI secolo. Perché l'ipertesto è un modo di pensare. Un modo di pensare che non è più lineare ma reticolare. Non più dalla prima all'ultima pagina, ma segui ciò che ti interessa e ciò che ti interessa ti porterà man mano più a fondo. Berners-Lee, senza rendersene conto, ha creato la forma mentis del XXI secolo con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. Ha preso la logica dei collegamenti neuronali e l'ha messa nella rete. Ogni informazione è un nodo, ogni link è una sinapsi. Da quel momento il sapere smette di essere verticale e diventa orizzontale. Chiunque può accedere, esplorare e da lì a poco pubblicare. Nel 1993 arriva una domanda cruciale che interessa i direttori del CERN. Ma lo possiamo brevettare il web? Farlo pagare, venderlo, controllarlo? Berners-Lee si oppone. Scrisse una frase che ancora oggi andrebbe incisa su ogni modem, ammesso che esistano ancora.
Questo sistema deve essere gratuito e aperto. Solo così potrà appartenere all'umanità.
E il CERN alla fine fu costretto ad accettare. Berners-Lee rilasciò il codice sorgente del World Wide Web senza copyright. Il gesto più generoso della nostra storia tecnologica.
Ok, 1, 2, 3.
Darwin è inutile, internet non ha cuore, è come il preside, è malvagio.
Ma in ogni cosa c'è un cuore che batte.
Davvero? E gli zombie?
In tutti tranne le persone che ovviamente non hanno un cuore.
E le meduse?
E va bene, tecnicamente nemmeno loro hanno un cuore, ma tutti gli altri esseri viventi sì.
Gli avvocati?
Smettile e registra.
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.